Ci eravamo lasciati su quel diagramma C, no? Quel diagramma che rappresenta i colori in un triangolo all'interno di uno spazio cartesiano che normalizza, diciamo, e riporta tutto il sistema dei colori in uno spazio normalizzato che va da 0 a 1, e che ha come baricentro il punto del bianco, no? Il baricentro di questo triangolo è proprio il bianco. D'altra parte abbiamo visto che i colori non sono caratterizzati solo da una tinta, che lo spettro, no, delle onde, no, a cui noi siamo sensibili, che abbiamo visto che può andare da 400 a circa 600 nanometri, no? Ma è caratterizzato anche da una intensità, no, di luce, eccetera. Quindi, per esempio, quando voi andate sui vostri computer avete varie maniere, no, per settare i colori. In generale un colore è definito da tre parametri, uno è quello che noi abbiamo connotato in maniera sintetica attraverso il diagramma C, e che include, attenzione, anche un pochettino tutta questa rappresentazione, ma all'interno di un unico spazio cartesiano. Per semplificare, quando rappresentiamo i colori, e questa è la rappresentazione standard dei colori che avete anche sui vostri computer, su tutti i software tipo Photoshop, Illustrator, ma anche sul PowerPoint, i colori vengono distinti in tre proprietà, che sono la tinta, la saturazione e la bianchezza. La tinta è proprio la qualità pura, fotometrica, che noi andiamo a selezionare del colore, quindi corrisponde proprio, no, a parità, no, di emissione fotometrica della luce alla lunghezza d'onda, no, corrispondente al colore. Quindi qua è rappresentata come varie curve, qua ce ne sono tre, le curve primarie, no, blu, green e yellow, che si spostano, no, lungo la nostra, sempre, no, il nostro asse delle lunghezze d'onda, Se noi lo facciamo nel continuo, no, otteniamo tutti i colori, no, tutti quei colori che abbiamo visto, che caratterizzano le varie miscele possibili, visibili, che noi possiamo percepire. Cosa succede se noi immettiamo luce bianca, no, per ciascuno di questi canali? Immettiamo luce bianca. Cosa significa immettere luce bianca? Significa o la togliamo, no? O la togliamo. Significa emettere rumore, no? Per ciascuna di questi spettri fotometrici, no? Perché la luce bianca cos'è? La luce bianca è una somma, no, di tutte le componenti cromatiche, no? E quindi cosa facciamo? Saturiamo praticamente il colore. Altrimenti possiamo ridurre l'intensità, no? Ridurre proprio l'intensità luminosa, no? E quindi, per esempio, a parità, no, di croma, possiamo avere un colore sempre più tenue, no? Quindi quei colori pastello, no, che noi conosciamo, e quindi parliamo di bianchezza. Quindi possiamo dividere i colori in tre, no, proprietà: tinta, saturazione e bianchezza, cosa che ritroviamo in un sistema colorimetro che è quello classico, che viene definito come sistema colorimetrico Mansell, dove i colori vengono rappresentati in un sistema di questo tipo. Questo ci fa capire questi tre concetti, nel senso che la U è non altro che è, diciamo, se noi ci immaginiamo, è un cilindro dei colori, in questa maniera, con al centro di questo cilindro, no? I colori acromatici che vanno dal bianco 10 al nero 0, questo è il sistema di cromatura Mansell. Tanto più ci allontaniamo dal cilindro, tanto più praticamente aumentiamo la saturazione del colore. Spostandoci invece in questa direzione del colore, variamo la bianchezza. Invece, se noi andiamo lungo il cerchio, così, a parità di bianchezza e saturazione, cosa facciamo? Stiamo variando la U, ok? Chiaro? Quindi sono sempre queste tre proprietà che possono essere rappresentate all'interno, quindi sia i grigi, quindi i colori acromatici che i colori cromatici possono essere rappresentati in un unico sistema a tre dimensioni, che possiamo rappresentare così. Questo è un sistema classico di, per rappresentarli. Okay. Le coordinate, attenzione, ricordatevi che le coordinate di questi colori possono essere espresse in un sistema a due coordinate, che è il sistema coordinate CIE, che tiene in considerazione le nostre sensibilità, no? Le sensibilità dei nostri coni, no? Proprio le funzioni di sensibilità dei nostri coni, quel triangolo che vi ho mostrato ieri. Allora, se noi mettiamo assieme le funzioni di sensibilità dei nostri coni e, che ne so, facciamo una somma di quelle e le confrontiamo con invece la funzione di sensibilità dei nostri bastoncelli, otteniamo due funzioni di sensibilità che sono spostate, no? Lungo l'asse delle lunghezze d'onda, con i coni che sono più spostate verso, no? Ve l'aspettate, no? Verso quei colori che sono più vicini alla luce del giorno, no? Mentre invece i bastoncelli sono più vicini, no? Alle lunghezze d'onda basse, no? La luce notturna. Infatti, no? Questi due sistemi definiscono, no? Si attivano proprio o si disattivano in funzione della luminosità che ricevono, no? Quindi uno si chiama sistema visione fotoptica, l'altro scotoptica, no? O mesoptica, quando siamo in mezzo tra uno e l'altro, siamo nella transizione tra uno e l'altro. Questo, attenzione, porta, no? ad alcuni effetti particolari, no? Quindi ad esempio il fatto che il bastoncelli, perché noi fino adesso abbiamo parlato solo, no? Di un sistema di visione basato su tre sensori, no? Quello dei coni, no? Dove abbiamo visto che grazie al principio dell'univarianza è difficile ingannarlo, no? Perché abbiamo tre recettori di diverso colore settati su diverse bande del continuum delle luminanze, e quindi noi percepiamo abbastanza correttamente i colori. Ma nel sistema CONI in effetti noi abbiamo un'unica funzione di sensibilità, no? Che è questa qua, che è vicina al blu, no? Allora, cosa notò per esempio questo signore Purkinje, no? Che un fenomeno particolare che è sempre dovuto a quel fenomeno di cui parlavamo ieri, che l'univalenza, no, di queste funzioni, il fatto che i nostri recettori ai colori sono in verità insensibili al colore. Notò il fatto che, e questo lo potete provare, un colore rosso, visto al buio, appare più blu di un colore praticamente blu o verde. Quindi i fogliami, no, nella notte mischiano i colori. Ma perché? Perché il blu, se vedete qua nella funzione di sensibilità al colore dei coni, dei bastoncelli, produce un'attivazione maggiore dei bastoncelli che non il rosso, e quindi il blu o il verdino, ecco, addirittura, che sono proprio le foglie, viene vissuto al buio in maniera molto molto intensa. Si percepisce un colore o un colore, un'immagine molto vivida, mentre invece il rosso viene visto proprio opaco, nero, scuro. E quindi si tende, se si vede qualcosa di rosso all'interno la notte, lo si tende a scambiare a percepire blu, perché noi siamo abituati a percepire il blu come una cosa scura di giorno. Questo si chiama Purkinje shift, questo fenomeno. Potete provare a vedere, prendete un cartoncino blu, oppure vedete, confrontate il colore di queste due finte margherite, queste finte foglie, illuminandole, oppure al buio. Ok? Naturalmente la storia però non finisce qua, perché dopo un poco questo signore Keering fece delle osservazioni che si possono fare anche sulle immagini consecutive, poi adesso le vediamo. Proprio alla teoria tricromatica di Helmholtz, proponendo, diciamo, un'idea completamente alternativa. Lui la oppose in maniera sfegatata alla teoria di Helmholtz, cioè lui riteneva che la sua teoria fosse una teoria completamente alternativa. Cioè lui riteneva che noi non avessimo dei sistemi dedicati alla recezione di specifiche lunghezze d'onda, quindi per il rosso, per il verde e per il blu, ma piuttosto dei sistemi sensibili a colori antagonisti, accoppiati. Perché riteneva questa cosa? Perché lui notava, effettivamente è così, che c'erano persone che quando erano cieche al rosso, lo erano anche cieche al verde. Questi sono, è una forma di daltonismo. Le persone cieche al rosso lo sono anche al verde di solito, vedono il mondo giallino. Quelle invece che sono cieche al blu lo sono anche al giallo, ma non c'è mai una persona di solito, questo è proprio raro, rarissimo, non c'è quasi mai una persona che è cieca al rosso e anche cieca al blu. Quindi questo è una regolarità che lui notò. Da questo lui concluse che i messaggi provenienti dai coni, che effettivamente erano sensibili a proprietà, però vedete che c'è anche il giallo qua, quindi una roba strana, messaggi provenienti dai coni vengono organizzati e elaborati a un livello superiore da sistemi antagonisti, secondo Keering, da cellule che aumentano, attenzione, da cellule che aumentano la propria attività in presenza di certe lunghezze d'onda, che sono cellule che hanno un campo recettivo attivo, che si eccitano quando vedono rosso o blu e si inibiscono quando vedono le rosse, quando vedono il verde anche, e le blu quando vedono il giallo. Quindi ci sono due tipi di cellule che si eccitano quando c'è il rosso e si inibiscono quando c'è il verde, e poi altre cellule che invece si eccitano quando c'è il blu e si inibiscono quando c'è il giallo. Ok? Questo era consistente per l'appunto con queste forme di anomalia di percezione del colore che oggi sono note come daltonismo. Daltonismo perché, beh, il signore che si mise a studiare queste forme di anomalie, proprio Francis Dalton, la più tipica forma di daltonismo è la dicromatopsia, che è dovuta a un'anomalia cromosomica, generalmente più presente nei maschi che nelle femmine, ed effettivamente il daltonismo sembra essere una compromissione del sistema antagonistico rosso-verde. Per la maggior parte dei casi. Cosa significa? Che abbiamo due tipi di daltonismo, di cromatopsia, che è la forma più frequente. C'è la protanopia, che ha carico dei coni R, che sembrano non funzionare bene, oppure la deuteranopia, che ha carico dei coni verdi. In ogni caso, che sia uno che sia l'altra, praticamente questo sistema non funziona, va in palla e il mondo appare giallognolo. Quindi invece di percepire tutto un bel mondo con le magliette rosse e le magliette verdi ben distinte, si percepisce una sorta di mondo giallino. C'è nessuno di voi che ha questa forma di daltonismo? No. È molto, non è così frequente. Naturalmente gli strumenti per la diagnosi che si sono sviluppati non devono dipendere in nessuna maniera, perché naturalmente il daltonico impara, come tutte le persone che hanno queste tipologie di anomalie fin dalla nascita, imparano a compensare per queste anomalie usando indizi di tutti i tipi, quindi basati sulla grandezza, quindi imparano a sfruttare altri tipi di indizi visivi per percepire i colori, per associare i colori in maniera convenzionale, come il mondo li associa agli oggetti, E quindi sono state sviluppate delle tavole standard fatte di puntini tipo questa, diagnosticare queste tipologie di anomalie. Per cui tutti voi vedete un 7 qua, ok? E il protanope non vede il 7 qua, no? Ok? 7 verdi circa, fatto di una sfumatura, di pallini verdi all'interno di pallini gialli e rossi e arancioni, Queste erano le osservazioni che portavano Turing a fare questa a dare questa conclusione. Lui si sferrava in maniera, venne fuori proprio un dibattito fortissimo fra Helmholtz, Jung e Turing sulla teoria della percezione dei colori. In verità potrete capire che non sono teorie contrastanti queste, ma sono teorie complementari descrivono poi alla fine un unico sistema di percezione dei colori. Semplicemente la teoria tricromatica sta alla base, è il processo necessario che nella catena causale degli eventi sta prima del processamento che avviene necessario per definire il sistema antagonista che descriveva Hirsch. Altri fenomeni che oggi conosciamo che possono essere spiegati solo in base alla teoria di Hirsch sono per esempio il contrasto simultaneo di colore. Contrasto simultaneo di colore che fu scoperto da un signore che non c'entrava nulla con la psicologia, che era un chimico francese che studiava tessuti di vario tipo, ma anche sapone, margarina, candele, lana, urina, di tutto tipo. Questo signore Chevreau era direttore del reparto pinture di una fabbrica, e a un certo punto le persone gli chiedevano perché loro facevano queste tele, e i clienti gli reclamavano perché il nero delle stoffe appariva verdastro su sfondo porpora e giallastro su sfondo azzurro, cioè perché i colori, lo stesso colore, ahimè, cambiava colore a seconda di dove, dello sfondo su cui veniva appoggiato. Quindi è un bel problema per uno che fa tessiture e cose di questo tipo, perché naturalmente se io voglio far apparire un nero nero o un giallo giallo, quindi devo adattare lo sfondo in maniera sistematica affinché questo non accada, Si accorse che questo effetto non era dovuto alla qualità del colorante, ma come si vedono i colori. E proprio questo, questo che viene descritto qua, è il contrasto simultaneo di colore, che sta proprio per quell'effetto tale per cui i colori cambiano apparenza in funzione dello sfondo su cui, della tinta dello sfondo su cui giacciono. Ma attenzione, non tutti i colori. I colori che stanno opponenti, i colori opponenti, quindi quelli in accordo con la teoria di Hirsch. Adesso qua non è che si veda tantissimissimo, perché abbiamo un po' una condizione di illuminazione un po' schifosa, luce. Allora, abbiamo due tipi di effetto di contrasto simultaneo di colore: uno a carico della saturazione dei colori e uno a carico della tinta. Forse quello a carico della tinta è un po' più efficace. Però se dovete adesso confrontare questi due target, i target che sono qua, questo e questo, secondo voi, ve la butto là, qual è il più luminoso? Quella a destra? Quello là?
Sì.
Ok, fra questo e questo?
Destra.
Quanti destra? Ok, quindi di più a destra. Questo è l'effetto. Allora, questo è un colore opposto per entrambi, sia per il bluetto che per il rosso, sta in mezzo, marroncino, Satura, questi sono sempre gli stessi rigetti, e quando questi colori vengono inseriti, accoppiati con i loro colori, con una miscela, anche con solo una miscela, che contiene un colore opponente, in questo caso sarebbe il giallo, in questo caso sarebbe la componente verde, allora questo magnifica il colore del target, in questo caso il rosso, in questo caso il bluetto.
Se non siete convinti, vediamo l'effetto sulle tinte, questo vi convince. Allora, guardate questi due anelli qua, questo e questo. Sono uguali? No, di colore non sono uguali? Eh? No tanto? Come mai?
I due viola.
Sì, sono uguali.
Ma guarda. Ok, adesso vabbè, comunque se li vedete un po' diversi,
confrontateli la loro diversità con questo. Sono sempre gli stessi, eh? Non ho cambiato l'immagine. Questo? Con questo? Sempre loro due. Sono. Ok? Però. Questi sono due anelli magenta, no? Che è una miscela di blu più rosso. Ok? L'anello piccolo è su sfondo blu astro, no? E cosa succede? Che vira, il magenta vira verso il rosso, la componente complementare al colore.
Quindi se vi ricordate qua ho messo di nuovo, no, i colori,
la sintesi additiva dei colori,
il colore magenta è il risultato additivo di blu e rosso.
In questo caso, cosa fa il magenta?
Vira verso la componente complementare rosso.
Non mi potete dire che questo non lo percepite rosso? Percepite rosso? Quasi rosso quanto questo, vero? Forse un rosso più luminoso, più quasi sfarfallante, vero? Questo anello qua invece si percepisce blu, no? Ancora, forse ancora un po' più blu di prima,
Quindi vira verso il blu, verso di nuovo la sua, perché? Perché è sul rosso, no? È sul fondo rosso, c'è il rosso sia qua che qua, no? E quindi vira verso il suo colore complementare, attenzione, colore complementare, sempre del magenta,
dello sfondo blu, è il blu. Questa bella idea, no, di giocare in questa maniera, no, con i colori opponenti, ce l'ha avuta MacLeod, no? Quindi sempre ragionando su questa teoria, dicendo, ma se il contrasto simultaneo di colore funziona in questa maniera, allora deve succedere questo. E ha generato questa bella illusione. Questa è proprio un'illusione, no? La stessa cosa la si nota nelle immagini consecutive negative, se ci pensate bene. Riguardiamola, ma fatta in una maniera un pochettino diversa. Vedrete una cosa che vi sembra ovvia. Allora, la dobbiamo guardare così, con un buco in mezzo. Fare un'immagine consecutiva col buco in mezzo. Allora, chiudete un occhio e guardate al centro. Guardiamo per un poco. Ok, cosa avete visto? Chi mi dice?
Allora, cosa avete visto? Ditemi, allora, la parte dove c'era il quadrato, il blu, come è diventato? Di che colore?
Giallo.
Giallo. La parte interna?
Bianca.
Bianca?
Sì, è rimasta
bianca. Ma tutti è rimasta bianca?
Sì.
Sì?
Posso rifare? Forse facciamo con un altro colore. Aspettate che... non posso farlo. Però forse il blu non è tanto efficace. Guardate bene il colore della parte interna adesso, eh? Se c'è. Sì, bianco. Ok. Allora, provate con questo. Provate con questo, forse questo viene meglio. Concentratevi sul colore a parte interna, eh? L'interno non si colora? Cioè, è troppo grande, l'ho fatto. Provate con questo. Proviamo questo, dai. Se vi sto facendo provare tutti i colori. Celeste cosa? L'intorno e le dentro? Sempre bianchino?
Grigio, rosso.
Rosso, qualcuno ha detto rosso. Ok, ma solo lei l'ha visto rosso? Provate questo. Provate questo. Dovete provare con tutti i colori. Ultimo. Ok, l'interno? Grigetto, quindi l'interno forse... Lei come l'ha visto? Verde, brava! Allora... funzionato per pochi, forse l'ho fatto un po' troppo grande quell'interno, o forse ve lo dovevo contenere. Quello che succede, di solito è quello che succede solo alla vostra compagna, forse in condizioni di visione ottimale, ce l'ha proprio davanti, lei messa là bene, e lei accanto non vedeva quel colore là. Ma quello che di solito succede è che ci sono due immagini consecutive, una nella zona che uno si può attendere, che è questa, effettivamente, che riporta la miscela complementare al colore primario, no? Su cui siamo stati adattati. Quindi, per esempio, se c'era il giallo, vediamo una miscela verde-rosso, no? No, quindi l'immagine dell'immagine negativa. Ma il centro, facendo questo esperimento evidentemente meglio, mi dispiace, il centro si colora per contrasto simultaneo generalmente, il colore complementare all'immagine consecutiva, che è l'immagine che sta sullo sfondo, in questo caso, gialla, e quindi per esempio diventa blu, in questo caso qua, no? Quindi se l'immagine consecutiva è questa miscela verde-rossa, allora diventa blu. Ok? Volete riprovare? No. Quindi, per riassumere, praticamente noi vediamo nel centro lo stesso colore per forza, no? Che del colore primario su cui ci siamo adattati. Per questo dicevo, la vostra compagna l'ha bene, no? Ha visto. Mentre invece sul bordo, diciamo, del quadrato dovremmo vedere sempre lo stesso colore, che su quello ormai siete abituatissimi a dirmi quello che vedete. Quindi quando è verde si vede rosso, no? Circa. Quando è rosso si vede circa un verdognolo, quando è blu si vede un giallognolo, quando è yellow si vede un bluetto. Ma i
colori della parte interna invece sono sempre, diciamo, quelli circa luminosi, più luminosi, ma quelli corrispondenti al colore primario del quadrato originario. Perché? Perché questa è una miscela per cui il colore complementare è proprio questo, no? Qual è il colore complementare? Vi ricordate cos'è il colore complementare? Il colore complementare è il colore che, unita alla miscela, dà un colore acromatico. Quindi, siccome questa è una miscela red, qua chiamata così, ma una miscela che non include il verde, quindi che include tutto meno il verde, allora qual è il suo colore complementare? È il verde. Okay? Questa è una miscela che include tutto meno il rosso, perché ci siamo adattati, giusto? E allora il suo colore complementare all'interno deve essere, per contrasto simultaneo, il rosso. Peccato che non l'avete visto, provatelo a casa, riprovatevelo. Ok? Quindi, per concludere, la teoria attuale dei colori è una teoria, diciamo, composita, un pochettino come quella che abbiamo visto all'inizio sulla percezione, no, degli oggetti, quando abbiamo parlato di detettori, no, a varie complessità, no? Quindi abbiamo dei detettori di contorni, quindi cellule semplici, cellule complesse, no? Cellule end stop, eccetera, 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 che vengono analizzate, no, a livelli di profondità sempre più profondi, no, del processamento cognitivo per quanto riguarda la forma. La stessa cosa succede nei colori, no? Per cui abbiamo un primo livello di processamento che corrisponde alla teoria tricromatica, no? Quindi abbiamo un color matching in questo caso, quindi proprio a livello bassissimo retinico i colori vengono matchati con i nostri tre recettori, no? Sensibili, come abbiamo visto, che hanno quelle funzioni di sensibilità a diverse lunghezze d'onda, no? Basse, medie, alte, no? Poi a livelli successivi, e qua si può spiegare, no? Cose di più alto livello come il contrasto simultaneo, alcune after images e, diciamo, quei difetti della visione che abbiamo visto, quello che succede è che abbiamo queste cellule, no, opponent cell, che hanno un'organizzazione, attenzione, che l'organizzazione di queste cellule è esattamente uguale, può essere rappresentata sempre nella stessa maniera di come rappresentiamo le cellule semplici per estrarre bordi, quei detettori che abbiamo già rappresentato un po' di lezioni fa, per altre proprietà. Nel senso che se noi ci immaginiamo, per esempio, il canale rosso, verde e rosso, che è a questo stadio qua di elaborazione, quindi i nostri recettori sulla retina alle lunghezze d'onda medie e alle lunghezze d'onda lunghe, allora le opponent cell semplicemente cosa fanno? Mettono insieme questi due segnali in maniera, in che maniera? Una, diciamo, dando un segnale, si arriva in rosso da un segnale eccitatorio alla cellula opponente, l'altra da un segnale inibitorio, punto. E poi la risposta è una risposta che bilancia, naturalmente tiene in considerazione questa, il segno di questi due segnali, non altro che una cellula, di nuovo center surround, una cellula che ha praticamente un centro eccitatorio e un contorno inibitorio uguale. Quindi si rappresenta la percezione del colore nella stessa maniera in cui a bassi livelli, in un modello computazionale di basso livello, nella stessa maniera in cui si rappresenta la percezione e l'estrazione di proprietà semplici, no, come i contorni, no, altre forme, l'orientamento di una linea, no, oppure, so, un angolo, una giunzione a T, quindi proprietà di questo tipo.
Quindi lo schema, no? Questo per dire che lo schema che noi abbiamo nel cervello per le diverse proprietà, no? Che ci sembrano anche molto diverse, possono essere colori, questo è vero anche poi per anche i diversi sensi che noi non abbiamo toccato, perché noi ci siamo concentrati sulla visione, ma lo schema che noi abbiamo nel cervello è sempre uno schema di questo tipo, che ha una regolarità, perché queste sono invarianti, l'idea alla fine della teoria che regola la percezione è che noi siamo costruiti così perché il segnale esterno ha delle invarianti e quindi questo sistema biologico, quindi questa struttura di elaborazione è ottimizzata al fine di estrarre queste invarianti che sono, che ne so, in questo caso invarianti di colore. Quindi il fatto che potrebbe essere che il verde e il rosso sono proprietà che in qualche maniera stanno insieme. Così come per esempio le T-junction, no? Le giunzioni a T, perché è un invariante? Perché statisticamente nell'ambiente noi le vediamo molto spesso, perché tanti oggetti si occludono uno sull'altro, no? E continuano e non sono a forma a mosaico, eccetera, eccetera.